grazie a voi di avermi invitato, io spero che, diciamo, questo pezzo da 90 mi serva a qualcosa, perché se no la prossima volta mi piegate su pezzi minori, ma forse più, speriamo di riuscirci, perché, diciamo, effettivamente la questione posta è una questione abbastanza complicata. Abbastanza complicata perché è il cruccio del contemporaneista, no? Che è quello di non sapere mai bene quando finiscono le storie che racconta, no? Quindi è dentro un rovello permanente che riguarda uno dei capisaldi del mestiere dello storico, cioè periodizzare il tempo, cioè organizzare il tempo storico lungo delle scansioni che abbiano senso, cioè che corrispondano in qualche modo a un quadro interpretativo, a un quadro di ricerca, diciamo così, delle linee fondanti, dei caratteri distintivi di un'epoca rispetto ad un'altra. Ed è chiaro che il secondo dopoguerra che epoca è? Già appena noi ci poniamo questa domanda, cominciamo un po' a vacillare, perché abbiamo poche certezze. Quello che è venuto prima noi lo sappiamo, no? C'è stato sicuramente un Novecento iniziale, quello prima della guerra mondiale, la Belle Époque, l'Italia giolittiana, cioè un grande periodo di sviluppo economico, di crescita, di trasformazione sociale e civile, di nascita della politica, dei partiti, di massa, insomma, sono cose che noi sappiamo, insegniamo. Ovviamente il fascismo è altrettanto facile da insegnare, si insegna contestualizzandolo tra due guerre, in un processo di internazionalizzazione dei movimenti politici, il fascismo, il bolscevismo, insomma, sono quadri di riferimento che non destano problematiche per i docenti. Dopo invece si entra in una terra più incognita, diciamo una terra di nessuno, che bisogna in qualche modo invece trasformare in un oggetto storiografico. Allora, per fare questa operazione noi abbiamo alcuni punti di riferimento che sono in qualche modo abbastanza ormai consolidati. Noi sappiamo sicuramente che il primo trentennio dopo la prima guerra, la seconda guerra mondiale è stato quello che un grande storico francese, Fourastier, ha chiamato dei 30 gloriosi. 30 anni di crescita, di sviluppo, consumismo, processi di trasformazione sociale profondi, che corrispondono nella nostra piccola storia italiana al miracolo economico, al boom, insomma cose che sono abbastanza note. Già questo approccio già comincia a farci un problema, perché noi sappiamo che questa cosa finisce a un certo punto, no? Quindi sappiamo periodizzare un pezzo della seconda metà del Novecento e sappiamo anche cosa metterci dentro questo pezzo, perché noi ci mettiamo dentro, ve l'ho detto un minuto fa, sicuramente lo sviluppo. Lo sviluppo che non è soltanto uno sviluppo economico, ma per quanto riguarda l'Italia una trasformazione profondissima. No? L'Italia non solo è di quei paesi che tira paradossalmente, nessuno se la sarebbe aspettato che l'Italia tirasse, no? La crescita, essendo insieme con la Germania e il Giappone il paese che in questi 30 anni è cresciuto più di tutti gli altri. E già questo sarebbe una cosa interessante da spiegare, no? Ai nostri studenti, perché l'Italia, che tutti detto volgarmente definivano un paese con le pezze, non posso dire dove, nell'immediato dopoguerra, poi diventa invece questa locomotiva della crescita che cambia le nostre abitudini, d'altronde molti di cui sono qui presenti un pezzettino di quella storia l'hanno anche vissuta, magari da bambini o da più giovani, insomma, però lo hanno, non bisogna essere un reduce delle patrie battaglie per averla conosciuta in maniera sostanziale, no? E ovviamente dentro questo ci sono tanti fenomeni che voi credo abitudinalmente insegnate, pensate alle trasformazioni sociali, il carosello, il cinema, i consumi, le vacanze, no? Tutta la commedia all'italiana, insomma, sono tutti osservatori che servono a far capire agli studenti che siamo dentro un'epoca eccezionale rispetto ai 50 anni di prima. Poi da cominciare, eccezionale fino a che punto però? Perché non c'è dubbio che noi la possiamo comparare, per esempio, questa epoca, dal punto di vista dello sviluppo economico, al primo quindicennio del Novecento. Anche quella è passata alla storia con tutta una serie di aggettivi che ne caratterizzano l'eccezionalità, no? Appunto, Golden Age, Belle Époque, età edoardiana, noi la chiamiamo, anche se il nostro chiamarla età giolittiana appare prosaica guardando la parte di Giolitti, che non fa venire in mente, diciamo, il ballo Excelsior, però di fatto, no? Con quel signore lì, insomma, l'Italia ha conosciuto un grande salto. È vero che quell'Italia ha conosciuto l'emigrazione in America, quindi con contraddizioni sociali enormi, però non c'è dubbio che quell'Italia è l'Italia che entra nel Novecento a pieno titolo. Entra nel Novecento a pieno titolo anche perché è capace di fare un salto industrialista che la mette dagli ultimi paesi rimasti ancorati a un'economia agricola o agromanifatturiera dentro, anche se in condizioni ancora periferiche, dentro l'economia industriale moderna. L'Italia diventa in quel periodo una economia industriale moderna, con tutte le caratteristiche che ha un'economia industriale moderna, non solo dal punto di vista dei suoi aspetti industriali, produttivi, economici, ma anche dal punto di vista dei suoi aspetti demografici, cioè c'è una crescita dell'urbanizzazione, le città crescono, c'è un problema di trasformazione sociale, nasce la classe operaria, il proletariato moderno, quello che diventa uno dei grandi attori del XX secolo. Beh, tutto, nascono i partiti, di massa, quelli che poi avranno un lungo itinerario nella storia novecentesca, no? Quindi c'è una profonda trasformazione, che può, per esempio, essere confrontata con quella del secondo dopoguerra. Quindi non è vero che l'Italia non ha mai conosciuto nessuno sviluppo per cui il boom nasce dal nulla. Nasce dal nulla, ma fino a un certo punto. Perché prima c'è stata una trasformazione accaduta, avvenuta. Certo, di dimensioni molto inferiori a quella del boom. Ma era molto inferiore il ciclo economico di quel periodo, cioè nel senso che sono crescite dell'1, 2, 3% di PIL all'anno, ma questo riguarda l'Italia, ma riguarda tutta l'Europa, tutto il mondo occidentale, quindi l'intensità del ciclo non è così forte come quella che ci sarebbe stata nel secondo dopoguerra, ma l'Italia cammina esattamente come gli altri, anzi, se noi la dobbiamo confrontare ad altri paesi che avevano una tessitura industriale molto più antica, per esempio gli ex paesi che sono nati dal crollo dell'impero austro-ungarico, beh, ci accorgiamo che noi, come dire, pedaliamo di più di quanto non pedalino quelle realtà che poi nel secondo, dopo la prima guerra mondiale sarebbero diventati stati, ma che allora erano dentro un impero multinazionale. Bene, noi cresciamo più di quanto non cresca la Boemia, la Cecoslovacchia, la Polonia, che sono aree dove si addensava tradizione industriale, no? Cresciamo come la Francia, cresciamo molto di più della Spagna e del Portogallo, che lì cominciano il loro declino, no? Rispetto all'Europa industriale. Quindi vuol dire che ci sono dei paesi che riescono ad attaccare il loro vagone al treno dello sviluppo e altri che non ci riescono. Classico caso, noi sì, Spagna e Portogallo e Grecia no. Che sono tutti paesi. Quindi siamo l'unico paese mediterraneo che fa il salto industrialista e gli altri non lo fanno. Quindi ci sono degli elementi interessanti perché quando noi studiamo l'Italia giudiziaria ci occupiamo sempre di alcuni problemi, però noi non sappiamo e non raccontiamo un fatto, per esempio, sintomatico. Noi avevamo nel 1914, dopo gli Stati Uniti, la più grande industria cinematografica d'Europa. Non avevamo le major, però insomma avevamo un'industria cinematografica di altissimo rilievo che aveva ormai sparpagliato l'Italia di centinaia di sale cinematografiche. E Caviria, che fu il grande film della prima guerra mondiale, scritto con un soggetto da D'Annunzio, eccetera, eccetera, fu un successo mondiale. Mondiale. Oh, sì, ci sono dei segnali interessanti, ma non abbiamo tempo di approfondirli. Bene, quindi il secondo dopoguerra non cresce però il 2, il 3, cresce il 6, il 7, l'8. No, quindi siamo dentro, qui sì, un'onda di eccezionale intensità che va spiegata. Che va spiegata attentamente ai nostri studenti, perché quella crescita affonda su una, come possiamo dire, una riflessione che parte da un confronto. Il confronto è quello che accade dopo la prima guerra mondiale e quello che accade dopo la seconda guerra mondiale. Possiamo dire che mentre dopo la prima guerra mondiale i paesi vincono la guerra ma perdono la pace, non sanno farne la pace, sostanzialmente, e questo si trascina dietro di sé una serie di questioni irrisolte, la geografia degli stati usciti dalla guerra mondiale che risponde a criteri di cuscinetti, di geopolitiche dei vincitori, non sanno farla perché non sanno riconoscere i vinti, che è fondamentale, no? E invece chi vince la seconda guerra mondiale? Vince la guerra e vince anche la pace, perché sa riconoscere i vinti. E gli riempie di quattrini. E badate bene che i vinti della seconda guerra mondiale sono vinti più cattivi dei vinti della prima, perché erano nazisti e fascisti i vinti, mentre prima della prima guerra mondiale erano paesi più o meno che stavano dentro un alveo istituzionale, sì, c'era l'assolutismo, insomma c'era un tentativo di più chi meno di stare dentro le grandi coordinate del liberalismo ottocentesco. Quindi, diciamo, tra l'impero austro-ungarico, tra la Germania che perde la guerra e la Francia che la vince, dal punto di vista delle istituzioni politiche, certo, là c'era un re col cappello di ferro in testa, e là c'era la democrazia, ma Clemenceau era meno cattivo di quell'imperatore, ecco, con quei baffoni che arriva, no? Quindi, mentre i vinti della seconda, no, quelli erano Hitler, c'era Mussolini, quindi la vittoria aveva una dimensione ideale, ideologica, culturale, no? Era una frattura profondissima, eppure i vincitori sanno vincere la pace. E vincere la pace significa includere nel mondo pacificato il vinto. Piano Marshall, la creazione della società delle nazioni, dell'ONU, sono Bretton Woods, che sono tutti meccanismi attraverso i quali i vinti entrano nella sfera di influenza e di forza del vincitore. Certo, c'è la guerra fredda che esplode improvvisamente, nessuno ci aveva pensato, tant'è vero che il vecchio Roosevelt, ormai paralitico e morente, aveva pensato un ordine internazionale universalistico nel quale si potesse stare persino la Russia di Stalin. Le cose cambiano, ovviamente, questo non è possibile per responsabilità che voi ben conoscete, sono situazioni complicate. Risultato, questo ordine universalistico mondiale non viene costruito e lo sviluppo deve fare i conti con un mondo diviso, nel quale, come voi sapete, si costruiscono aree di influenza, si costruiscono, come dire, cortine di ferro più o meno solide che rappresentano i nuovi confini del mondo post-bellico. Quindi Nonostante questo però, nella parte dove funziona la capacità americana di vincere la pace, il treno dello sviluppo corre a una velocità sorprendente. Sorprendente perché di quel modello, vengono assunti alcuni caratteri che sono, diciamo così, una rielaborazione, possiamo dire, europea del New Deal, che si fonda su alcuni principi che erano del tutto assenti all'inizio del Novecento. Primo punto, il capitalismo va regolato. La crisi degli anni 20, quella del 29, stava a dire che il capitalismo andava statalmente regolato. Quindi ritorno al libero scambio, sì, ritorno alla libertà dei mercati, sì, ma controllo statale di un aspetto fondamentale, cioè controllo delle dinamiche della finanza, della moneta, eccetera. Quindi nazioni che presidiano lo spazio finanziario nazionale, mentre il sistema di Bretton Woods, cioè un ritorno a un sistema ordinato di monetario, consente il ritorno a una società economicamente segnata dal liberismo, caduta di tutti i protezionismi, di tutte le dimensioni più, come dire, autarchiche che avevano caratterizzato l'economia negli anni 30. Quindi ritorno al liberismo, questo è un elemento fondante, se si ritorna al libero commercio, quindi vuol dire si tratta di rimettere in moto un meccanismo di circolazione delle merci regolate da un sistema economico e monetario stabile. Non dobbiamo dimenticare che un dollaro valeva 625 lire nel 1948 e vale 625 lire fino al 1974. Voi capite cosa vuol dire? Non ci sarebbero tutte queste trasmissioni, allora non c'era bisogno di fare le trasmissioni per dire il salito, il cielo, il dollaro, la bonò. Era sempre quello, No? E questo significava stabilità di commercio e così via. Quindi, secondo, ritorno al liberismo, a un capitalismo statalmente regolato, dove la regolazione però andava anche in direzione della redistribuzione del reddito. Perché il modello del New Deal è questo. È redistribuire il reddito per, in qualche modo, favorire la crescita dei consumi. L'Italia, nel primo modello, quello di inizio Novecento, questo non l'aveva fatto. È vero che erano cresciuti i salari, vi era stato un po' di benessere diffuso, ma non c'erano profonde politiche di inclusione sociale. E invece la crisi degli anni 30 aveva fatto emergere nella testa di quelli che avevano pensato il mondo del futuro, Keynes, Beveridge, ma non solo, ma gli antifascisti, quelli pensanti, no? Che vivevano ancora dentro il mondo del fuoriuscitismo e dell'esilio, capiscono che la democrazia può battere il totalitarismo solo se include il lavoro, e non lo include soltanto perché lo scrive nella carta costituzionale, lo include perché fa politiche sociali che hanno un nome solo, si chiamano welfare, che non c'era nell'Europa prima degli anni 50. C'erano forme di intervento sociale, perché le mutue non le inventa il welfare e la pensione non lo, ma erano tutti fenomeni molto sfilacciati, molto corporativizzati, nel caso poi italiano col corporativismo fascista la cosa aveva ancora maggiormente frammentato questo tipo di soccorso al bisogno sociale e non era minimamente inclusivo. No? Invece è chiaro che la democrazia ritorna quando include e si rafforza in virtù di questa inclusione. E questo significa che l'accesso ai consumi diventa, come dire, una chiave di volta del meccanismo di sviluppo. Una chiave di volta enorme dal punto di vista delle dinamiche di un paese avanzato come era ormai l'Italia negli anni 50. No? dalla Lambretta, la 500, il frigorifero, la televisione, no? Questa è la società dei consumi, ma perché ci sia la società dei consumi non ci vogliono soltanto salari più elevati, ci vogliono salari indiretti costruiti con welfare, che significa che la scuola non costa niente, che se tu ti ammali e non paghi il medico, che se tu hai devi fare nascere un figlio lo fai gratis dentro il sistema, che c'è la prevenzione, che ci sono le pensioni, cioè c'è una parte della tua ricchezza sociale che viene, come dire, risparmiata per tuo conto dallo Stato e che ti libera dal costo di servizi che prima dovevi pagare. E questo vale per tutti, e soprattutto vale per il povero, per quelli che non hanno risorse. Allora questi poveri che non hanno più la necessità di tenere fermo il loro patrimonio, perché in una malattia, la morte, il figlio che nasce, dovevi far fronte a queste tematiche da solo, adesso puoi, poiché la scuola c'è, l'asilo c'è, la medicina c'è, l'ospedale c'è, il medico c'è, no? Puoi finalmente comprarti anche la televisione, puoi anche comprarti il frigorifero, no? Poi l'invenzione di una cosa che c'era negli America degli anni 20 e che nell'Europa arriva soltanto nell'immediato dopoguerra, cioè comprare arate, no? Beh, comprare arate, voi capite molto bene che al di là dell'esercizio tecnico è uno straordinario investimento sul futuro, no? Cioè tu perché compri arate? Perché sai che avrai un salario quando? Tra 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, no? Però perché non lo faresti? Come potresti farlo se non avessi... Come poteva fare un bracciante che lavorava 200 ore l'anno, no? A chiamata, come adesso sono quelli che raccolgono i pomodori in Campania o in Puglia, no? Ma che c'erano della pianura padana fino agli anni 30, come fa quell'uomo a comprarsi qualcosa? Non è possibile che lo faccia. Se invece però il suo lavoro non è più questo, ma è un lavoro stabilizzato e può contare su uno Stato presente che lo sostiene e che in qualche modo rafforza la sua sicurezza sociale, ecco, la parola chiave è sicurezza sociale, allora il mondo dei consumi si sprigiona davanti a un paese anche non particolarmente avanzato come l'Italia, ma che certamente stava nel novero dei primi già allora 10-12 paesi industriali del mondo. Quindi dietro questi consumi, dietro il boom, dietro la 500, ci sta un cambiamento di paradigma sociale, che è la forza di quei 30 gloriosi lì. Certo, questo vale per noi uomini e donne dell'Occidente, se il resto del mondo, ahimè, non godeva di questi straordinari benefici, anzi, proprio è la sua soggezione che consente per altra via questo sviluppo. Perché è chiaro che se il petrolio costa dal 1946 fino al 1973 $2 al gallone, invece che al barile, non 50 come costa adesso, che siamo tutti contenti perché costa $50, no? Ci sembra che se la sia sfangata perché era arrivato a costare 100, no? 2-3 anni fa, allora costava 2-3 al massimo. E voi capite che in un paradigma di scambio col terzo mondo avere tutte le materie prime a costi bassissimi, perché il costo del petrolio è, come dire, l'equivalente generale degli scambi tra gli stati, voleva dire che tutte le materie prime, rame, piombo, ferro, carbone, venivano parametrate a un costo bassissimo, con il risultato che alla fine di questi anni 60 e 70 noi abbiamo la scoperta del terzo mondo, cioè di un mondo che è stato proiettato nel sottosviluppo da un modello di sviluppo, quello dell'Occidente, che si fondava esattamente su quella differenza, su quel divario. No? Quindi non basta la decolonizzazione. La decolonizzazione è un grande processo storico che avviene in questo frangente, Ma non c'è dubbio che in questo frangente, decolonizzazione o no, il divario tra il nord e il sud del mondo, tra il primo e il terzo, rimane un divario cospicuo. E anzi, quel divario è la condizione perché le classi medie occidentali, il proletariato occidentale, i lavoratori occidentali escano dalla miseria e cominciano ad avvicinarsi a un mondo di consumi che è fatto anche non solo di cose materiali, ma è fatto anche di acculturamento, no? È fatto di televisione, è fatto di cinema, è fatto di giornali, è fatto di scolarizzazione, di istruzione, no? Pensate quante donne, quante ragazze vanno a scuola finalmente nel dopoguerra, nel mondo occidentale, non solo in Italia. Allora è chiaro che tutto questo quindi è un processo composito che riguarda, diciamo così, un benessere sociale, quando studiamo il quale però non dobbiamo mai dimenticarci che esso si fonda non solo sulle grandi capacità dell'Occidente, ma anche sulla diseguaglianza che tu hai continuato a riprodurre, anche se è finito il colonialismo, quello della, possiamo dire, della frusta e del dominio coloniale più efferato, però non basta a sanare quella frattura che si era prodotta alla fine dell'Ottocento. Quindi, ovviamente c'è la guerra fredda dentro questo universo, però io su questo vi vorrei, più far riflettere, cioè sui modelli sociali che caratterizzano questa epoca. Sono modelli sociali occidentali, ormai integrati. Lo diceva chi mi ha preceduto, insomma, nel fare questo libro io ho cercato di studiare la storia d'Italia dentro la storia del mondo, perché solo stando dentro la storia del mondo, la storia d'Italia, noi la capiamo bene, per una ragione molto semplice, che noi siamo nel mondo, viviamo in un mondo mondializzato, quindi per star fuori da questo mondo devi essere talmente arretrato nel tuo sviluppo che non sei inserito nei circuiti che caratterizzano le dinamiche socio-economiche, culturali, politiche del mondo. Ma se tu stai anche dentro invece, se non nel centro, nella periferia, in una periferia però come l'Italia, vicinissima al centro, quello che accade a te è uguale a quello che accade agli altri. Non è diverso. Infatti tutte le televisioni del mondo occidentale sono pieni di carogelli, no? Pieni della pubblicità, ci vestiamo allo stesso modo, compriamo i blue jeans, la Coca-Cola, no? Mangiamo lo yogurt come ci ha insegnato Alberto Torri, che lo dà giustamente al sorcio per mangiarsi gli spaghetti, però c'era lo yogurt, no? Quindi sono modelli culturali universalizzati, che sono universalizzati, si potrebbe dire, dal capitalismo, ma che sono universalizzati dalla circolazione culturale. Pensate a quanto questo processo è enfatizzato dal cinema, dalla musica, no? Quando uno pensa a Nilla Pizzi e pensa a Elvis Presley e capisce dove sta la distanza, no? Un bel momento Nilla Pizzi non la sente più nessuno, se non le persone di mia nonna sentiva Nilla Pizzi, no? E noi invece sentivamo Elvis Presley, con la differenza che prima chi sentiva Nilla Pizzi non poteva parlare con nessun altro di Nilla Pizzi che non sapevano che cosa fosse, invece una generazione di giovani parla di Elvis Presley a livello mondiale, dovunque vai con qualcuno che sa chi è. E questo come funziona? Funziona perché c'è un'industria del disco che consente di ascoltare, c'è la radio, la televisione che proiettano modelli culturali, musicali, fondamentali che diventano una cifra di un'epoca. No? Si è detto che i 30 gloriosi sono un'epoca rock, esattamente, sono un'epoca rock. Non solo perché, e questo non riguarda solo le giovani generazioni, quelle nate col rock, ma si rockizzano un po' tutte, no? Perché è ovvio che è così, perché le generazioni sono intrecciate profondamente, la bellezza della società è questo, no? Non dico che anche i nonni ballano rock, però sono dopo un po' anche loro, anche loro. Certo, non ballano proprio quello di Elvis Presley, ma insomma quello di Modugno sì, no? Che in fondo, o di Celentano, che è un rock all'italiana, che va bene lo stesso, o di Nina, che diventa un'icona dell'Italia del boom. Chi meglio di Nina rappresenta questa Italia nuova, no? I milioni di persone che sentono Studio 1 dalla mattina alla sera. Questo è un dato importante. Quindi l'Italia esce da che cosa? Esce da un provincialismo culturale profondissimo, che era poi una delle cifre più terribili del fascismo, no? Quello di aver chiuso l'Italia dentro un provincialismo profondo, che li ha tenuto lontano dai grandi circuiti culturali del mondo. Vengono tradotti i libri, cominciamo a leggere i romanzi di scrittori di straordinario rilievo. Bene, tutto questo funziona ed è tutto questo quello che noi dobbiamo spiegare quando parliamo dei 30 gloriosi. Sarebbe a dire, è più importante insegnare questo del passaggio dal governo Fanfani 1, Fanfani 7, Fanfani 9, no? Perché questo è importante, questo è quello che definisce un'epoca. Se noi dovessimo proiettare questo, quando noi parliamo del Medioevo, parliamo così, no? Andiamo a cercare le nervature profonde di una società. Poi c'è anche Andreotti, no? Che lo dico non per demonizzarlo, no? Poi c'è anche la politica. E la politica è diversa, mentre il resto del mondo è omogeneizzato. Poi la politica è diversa perché ci sono storie nazionali, i partiti, la resistenza, il Partito Comunista che ce l'abbiamo solo noi, così grande, così potente, no? Da altri paesi non lo conoscono, la democrazia cristiana che ce l'abbiamo solo noi, così grande e potente, anche se i partiti cattolici sono diffusi in tutta Europa, sono, voglio dire, Adenauer è un segretario di una DC tedesca, no? Che governa per 20 anni anche lui, no? Quindi la Gran Bretagna, i conservatori, cioè sono storie diverse, però omogeneizzate dallo stare dentro questo mondo. Se noi stiamo dentro questo mondo di lettura della storia, capiamo che l'Italia è perfettamente in linea, non è una somma di anomalie, è una somma di processi omogenei dentro cui ci stanno delle differenze. E le differenze riguardano tre questioni fondamentali. Primo, avere la questione meridionale. Questa è una differenza enorme rispetto ai nostri competitori. Avere la questione meridionale che in questi anni viene risolta dalla migrazione, che assorbe i lavoratori e li porta nel centro dell'Italia, ma non è che viene risolta per intero. Rimane una sacca di sottosviluppo, di arretratezza, e rimane una differenza che non viene colmata, anche se viene ridotta, anche se viene ridotta. Anche qui togliamoci dalla testa, come dire, visioni contemporaneizzate del mondo. Negli anni 50, 60 e 70 la classe della frase, la carta del mezzogiorno funziona meravigliosamente e consente di scolarizzare intere generazioni di meridionali che non avevano fatto neanche la scuola, consente di portare le scuole dove non c'erano, consente di portare le strade dove non c'erano. Quindi attenzione a vedere la classe del mezzogiorno sempre pensando a Craxi che rubano, eccetera. Quello accade negli anni 80, non negli anni 50. No? Negli anni 50 quello è stato un grande strumento di politica sociale, di politica industriale, che serve basato su dei principi. Un principio era l'industrialismo, che poi si rivelerà non così pienamente centrato, ma di fatto quel meccanismo ha funzionato per introdurre. Ora la Cassa del Mezzogiorno ce l'abbiamo solo noi, non è che c'è in Francia la Cassa del Mezzogiorno, in Inghilterra la Cassa, non c'è. Perché non c'è? Perché non c'è la questione meridionale. Allora è chiaro che qui c'è un problema in più, l'Italia ha un problema in più, di essere per una parte ormai nel primo mondo del mondo, cioè di essere al centro del centro, e una parte dell'Italia che non è nel centro. Allora, 4 milioni di italiani decidono di andare col treno nel centro, da soli, prendono una valigia e decidono di andare nel centro. E ci vanno, perché il centro era, come dire, capace di assorbirli, no? E vanno a fare gli operai della Fiat, storie che voi conoscete bene, basta leggere Rocco e i suoi fratelli per capire di cosa stiamo parlando, no? Ecco. Però una parte non segue questa strada. Non è che il sud si spopola, rimane popolato, e quindi sono dei processi molto complessi di trasformazione della società meridionale, che devono essere studiati, che devono essere analizzati, anche qui, guardando i processi di differenziazione, no? Guardando i processi, cioè non è che tutto è il contadino con l'asino attaccato al letto, che c'è ancora, fino alla metà degli anni 60, in molte plaghe del Mezzogiorno. Ma non è soltanto questo, sono pezzi di società meridionale che si affrancano da questo modello, diventano aree altamente produttive dal punto di vista agricolo, perché qui, ecco il secondo punto, l'Italia non è da sola, sta dentro la politica europea, senza la quale noi non capiremmo quasi niente di quello che accade in Italia. No? Quindi c'è la politica europea che consente al Mezzogiorno non solo di essere assistito con la Cassa del Mezzogiorno, che non è assistenzialismo, ma che è produttivismo, che sono due cose molto differenti, e dall'altro c'è la possibilità che l'agricoltura, con i soldi dell'Europa, non solo quella italiana, quella francese, quella tedesca, danese, si rimettano in moto. Quindi c'è un processo che riguarda il Mezzogiorno, che è molto complicato, ma la questione resta. Questa è la prima differenza. E la seconda riguarda, come dire, il sistema politico. Sistema politico, perché noi, come dire, non sappiamo costruire, non riusciamo a costruire un sistema dell'alternanza, come in altri paesi, fondato, diciamo, non sul bipartitismo, ma su un sistema che consente l'alternanza tra i partiti. E noi non lo possiamo fare per una ragione di fondo, che la guerra fredda paralizza il sistema, perché c'è il più grande partito comunista dell'Occidente. E questa paralisi gioca un suo ruolo. Non solo dal punto di vista del fatto che la dinamica dell'alternanza non produce evoluzione nella classe dirigente, ma produce e riproduce un meccanismo che era profondo della storia d'Italia, cioè la creazione di un partito-stato. Questo era accaduto con i liberali nell'Ottocento, era accaduto col Partito Nazionale Fascista, che era un partito-stato, e si ricostruisce con la Democrazia Cristiana. Perché questo? Perché è chiaro che l'assenza di alternanza e di alternativa produce progressivamente la sovrapposizione tra pubblico e partitico, tra politica e Stato, no? Che è tanto più intenso, tanto più può essere in qualche modo negativo, quanto più noi immaginiamo quello che sta accadendo in Italia e nel resto del mondo, che il capitalismo è statalmente regolato. Lo Stato è un grande attore dello sviluppo, un grande attore della crescita. Noi abbiamo più Stato in Italia negli anni 50 e 60 di quanto ce l'avevamo sotto Mussolini. Perché noi abbiamo ereditato l'IRI e l'abbiamo lasciato esattamente com'era, e abbiamo fatto benissimo, ma abbiamo costruito anche l'ENI, che non c'era con Mussolini. Cioè abbiamo stabilito che le grandi aree di forza di un sistema, energia, infrastrutture, siderurgia, elettromeccanica, banche, siano di Stato. Questo non c'è in nessun paese d'Europa, una situazione di questo genere, no? Perché l'abbiamo ereditata dal fascismo, no? Perché in Germania non si era prodotta tutto quello, che non aveva fatto a tempo il povero Hitler a farlo, perché lui arriva nel 33 e nel 39 è già in guerra, quindi non è che aveva tanto tempo di inventarsi, no? Cioè, voi dovete tenere conto che Hitler governa di fatto in un sistema di pace 5 anni. In realtà Mussolini ne governa 20, no? Ecco. Quindi è chiaro che c'è questo problema. Quindi c'è una differenza nel sistema politico, una differenza profonda mentale, che ecco, nella quale si crea, diciamo, come possiamo dire, una differenziazione fra la rappresentanza e la governabilità. Il sistema della Costituzione garantisce a tutti la rappresentanza politica. Questo è il grande messaggio della Costituzione. Quindi tutte le forze politiche, comunisti compresi, sono legittimati a partecipare alla vita politica. Però solo alcuni sono legittimate a governare il paese. Non tutte, perché una di queste, o due fino agli anni 60 e poi una, hanno, come dire, una convento ed escludendo che deriva dal sistema di alleanza internazionale dentro cui l'Italia e la Germania e la Francia e l'Inghilterra sono inseriti. Perché neanche in Francia il Partito Comunista francese va mai al governo. Ci andrà per la prima volta con Mitterrand per due anni e poi lo mandano via. Ma siamo già negli anni 70, no? E nella socialdemocrazia in Germania non c'è, perché la Costituzione impedisce la ricorsione del Partito Comunista. E perché la socialdemocrazia di tedesca vada al governo bisogna che passino 20 anni, nonostante che ci sia stato Bad Godesberg, l'abbandono del comunismo da parte della socialdemocrazia tedesca. Eppure, perché Brandt possa diventare prima sindaco di Berlino e poi cancelliere, ci vogliono 20 anni. Che vuol dire che il processo dentro il meccanismo della guerra fredda è un processo complesso di riorganizzazione della politica, anche laddove non ci sono formalmente dei vincoli al ricambio delle classi dirigenti. E questo è molto importante, perché anche qui, quindi, diciamo, capire la storia d'Italia significa capire cosa succede negli altri paesi. No? Terzo punto, ma anche in Italia in realtà, la cosa che è sorprendente è che questo sistema dei pentagloriosi si fonda su un patto di progresso tra le forze politiche e sociali. È il compromesso progressista, come lo definirà un grande sociologo della politica Gurievich. E questo compromesso progressista, se voi pensate a Scelba, no? Quello cattivo con la camionetta, dice, ma com'è possibile che in Italia? Sì, c'è anche in Italia. Perché senza il patto progressista non c'è il welfare, senza il patto progressista non ci sono i pentagloriosi. Quindi c'è, come possiamo dire, un sopra i processi profondi che riguarda la lotta politica, che può essere anche asprissima, che può essere anche dura, come dire. Ma c'è un vincolo che impedisce che questa si rompa, o in direzione di una soluzione reazionaria o in direzione di una soluzione bolscevica. Questo lo sanno tutti gli attori di quella storia. Ecco perché dice che Togliatti era vivo, perché lo sapeva benissimo e non farà mai nulla per rompere il patto progressista, anche se sventola le bandiere dell'Unione Sovietica. No? Questo è pane, diciamo, per l'identità politica degli iscritti al suo partito, ma di fatto sta dentro il patto progressista, ci sta lui come ci sta la Democrazia Cristiana, lui come ci sta la democrazia tedesca, lui come ci sta la socialdemocrazia europea o il partito laburista o altre forze politiche, diciamo, democratiche. E questo processo, guardate bene, ha un altro aggettivo, è un patto progressista antifascista. Antifascista. E questo fatto è importante, no? Perché noi abbiamo sempre pensato alla storia d'Italia con una specie di luogo nel quale il fascismo è sempre alle porte. Il fascismo non è stato mai alle porte nell'Italia del secondo dopoguerra. Mai. Mai. Anche se c'era Gladio, tutte quelle storie, che noi, anche se c'era un testo come quello della P2 che lo voleva fare, ma siamo nella schiuma della politica. La storia ci insegna che il fascismo non è stato mai alle porte. Fino a che hanno funzionato i pentagloriosi. Dopo le cose cambiano. Dopo le cose cambiano. Quindi questo è qua, questo è insegnabile, torna bene, io lo posso fare. Lo posso insegnare esattamente come insegno il fascismo, come insegno il Italia Giuliano. C'ho tutti gli strumenti, economici, sociali, culturali. Il mondo è univoco, anche se, diciamo, e potete anche chiamare qualche testimone, ecco, mi chiamate a me, ve lo racconto io com'era, cioè come si chiama quello della resistenza, potete chiamare anche dei testimoni, dei pentagloriosi viventi che ve lo possono raccontare, no? Guardate bene che dentro in questo pentagloriosi si iscrive la stagione dei movimenti, 68, Berkeley, la protesta giovanile, è dentro questa roba, è un mondo di sviluppo che genera quella roba lì. non è il mondo della miseria, ma il mondo della crescita, no? Della proiezione verso il futuro, che è capace non solo di criticare profondamente i modelli culturali, l'uomo ha una dimensione di no? L'uomo dei consumi, quindi una critica profonda al capitalismo che fanno le giovani generazioni, quei modelli culturali, quei modelli di alienazione che il consumo propone, ma al contempo è una generazione che guarda al futuro, sa di avere un futuro, è figlia di un futuro. Ed è una condizione straordinaria, è un pezzo dell'ascesa sociale delle classi medie, o anche delle classi lavoratrici. Nel mio liceo, che io ho fatto a Milano nel Beccaria, non era quello dove mettono no, si chiamava Beccaria, il nome del grande, ecco, non era un reclusorio, era un liceo classico, dove io ho fatto il liceo classico dal 64, dal 63 al 67, c'era un solo figlio di operaio su 1000 studenti. Uno, che tutto lo andava a trovare come il panda, non all'entrare, perché era l'unico il cui padre lavorava all'Alfa Romeo, Viareggio, l'unico. No? E questo è un dato di fatto, a dimostrazione, diciamo, di quanto fosse complessa la situazione anche in una città come Milano, dove la città del lavoro, gli operai, la CGL, le lotte sociali, tutto quello che volete. No? Però c'era un piccolo problema, cioè un grande problema, una grande bellezza di tutto questo, che gli studenti del Beccaria da 100 erano diventati 1000. E metà di questi studenti erano ragazze. Che non erano figli di operai, certo, erano figli di classe media, di insegnanti, di notai, di bottegai, di piccoli imprenditori, grandi imprenditori. Metteteci quel che volete, ma era così, no? Quindi è chiaro che il 68 lo fa quella generazione lì, no? E questa generazione era una generazione di figli di classe media, i cui genitori avevano comprato la casa col mutuo, la 600 a rate, avevano comprato la televisione e avevano magari anche la seconda casa a Cesenatico, quelli più benestanti, no? O a Liguria, ecco perché si è distrutta mezze coste in Italia, no? Questo quello dei senza lì del capitalismo, no? Che per noi a sfasciare nel modo peggiore senza bisogno del capitalismo. Quindi questo è, sono, diciamo, questo è un comparto insegnabile. Io penso che lo si possa fare. Lo si possa fare. Quindi se uno tagliuzza un po' e non si perde con l'Ottocento, con queste cose lì, insomma, va in fretta, può arrivare tranquillamente qui a insegnare questa roba. Che riguarda il passato vostro. Vostro, perché questi sono gli eventi che stanno dietro la vostra chiesa. Perché molti di voi non l'avete vissuto, eravate veramente piccolissimi, no? Voi siete i figli invece di un altro pezzo della storia che invece è molto più complicata. Molto più complicata. Perché? Perché a metà degli anni 70 il mondo cambia radicalmente. Molto cambia radicalmente. E si entra in una lunga storia che noi non abbiamo per molto tempo saputo periodizzare. E quindi non è studiabile, e quindi non è insegnabile. È semplicissimo. Non avendo paradigmi, io posso mettermi come studioso a studiare aspetti e frammenti di questa storia, ma un insegnante non la può insegnare. Perché cosa insegna di questa storia? Come fa i famosi collegamenti? Che li mette? No? Dentro. Allora vediamo, io lo vedo quando i colleghi insegnanti fanno vedere che cosa fanno con i loro studenti degli anni 80, fanno cose interessanti, no? Capito? Ma che non hanno un filo, ma perché il filo bisogna tesserlo prima, bisogna che esista questo filo. E allora cominciamo a costruire un modello di periodizzazione. Possiamo dire che noi abbiamo innanzitutto la possibilità di ipotizzare una prima periodizzazione a larga campatura, che è quella, noi siamo adesso fortunatissimi, siamo malissimo, ma dal punto di vista della storia siamo fortunatissimi, perché sappiamo come è andata a finire. Cosa? La crisi del capitalismo degli anni 75-80. Sappiamo dove è andata a finire. È andata a finire nella globalizzazione, che è entrata in crisi nel 2008. Quindi abbiamo un inizio e una fine. Una meraviglia. Una meraviglia. Quindi noi possiamo periodizzare e dire che cosa? Che tutto quello che accade in mezzo a questi anni, in questo lungo periodo di tempo, che va dal 1975, diciamo, al 2005, quindi sono 2005, sono 40 anni, è un'epoca tra due crisi. Tra due crisi. Una che è la crisi dei 30 gloriosi e l'altra che è la crisi dei modelli che sono stati costruiti per uscire dalla crisi dei 30 gloriosi. Mi chiarisco meglio. Cosa succede nel 75, 76, 77? Succede innanzitutto una cosa imprevedibile, perché le crisi nascono sempre su una buccia di banana dove il mondo scivola senza sapere perché è scivolato, come la fine del 29, ma perché un cretino va proprio a togliere quella bella arancio su quella montagna di crediti finti che si erano creati dentro il mondo borsistico? C'è uno che dice cazzo lo prendo, cassa tutto e tutti si trovano con una, come dire, situazione imprevedibile, no? Nessuno poteva prevederlo, poi succede. E così chi poteva prevedere che questi arabi del cucco si mettessero ad aumentare il prezzo del petrolio? Perché la politica internazionale non è in grado di risolvere la crisi del Kippur del 1973? Nessuno. Nessuno. Poteva prevedere, cioè di fronte a un chiaro orientamento filo-israeliano dell'Occidente, a partire dall'ONU, i paesi arabi per la prima volta si organizzano e colpiscono l'Occidente nelle tasche, nei soldi, con una genialata colossale. Cioè, aumentano il prezzo del petrolio di colpo e questo fa crollare le certezze su cui si fondava questo meccanismo. Ovviamente il meccanismo scrolla e come tutti i meccanismi che crollano fanno vedere tutte le magagne che c'erano prima e che nessuno aveva visto o aveva voluto vedere, no? E invece era successo già prima che nel 71 Nixon avesse dichiarato inconvertibile il dollaro, quindi mettendo a repentaglio la stabilità finanziaria e monetaria internazionale. E perché questo era accaduto? Era accaduto per il semplice fatto che i dollari che dentro cui, che erano entrati nel sistema, nella pancia, come si usa dire adesso, delle banche, no? Perché molte banche, siccome l'oro, diciamo il dollaro era un equivalente generale dell'oro, invece di avere nelle loro banche oro, cioè lingotti come quelli di Fort Knox, no? Che ci sono dei figli 007, no? Avevano pacchetti di dollari, quindi si è creata alla fine degli anni 60 una doppia circolazione monetaria, quello che si chiamava l'euro-dollaro. Non era più quello che veniva emesso dalla Federal Reserve, ma era una circolazione di tutti questi dollari che erano nelle tasche di paesi che erano diventati ricchissimi nel frattempo, perché Francia, Germania, Italia erano non più con le bette come negli anni 50, alla fine degli anni 60 erano tutte le bette, quindi consumavano anche loro oltre le loro già altissime possibilità. Quindi si scopre che c'è un'enorme massa monetaria che circola e quando questa circolazione improvvida di massa monetaria si mette insieme allo shock petrolifero, il sistema crolla come neve al sole. E noi siamo obbligati a fare le taglie alterne, lo ricordate, no? Quando costava tanto la benzina, uno andava a comprare invece che 20 litri, cioè un mezzo litro, poi lo comprava come se fosse il vino, no? Cioè con la bottiglietta, perché costava un sacco di soldi. Questo apre un problema enorme perché, come sempre accade, quando la frittata si fa, si scopre che si rompono molte più uova di quelle che uno avesse voluto rompere. Si scopre, per esempio, che con la guerra del Vietnam l'America non è più una grande potenza, non è in grado di vincere la guerra contro un popolo piccolo del nord vietnamita, no, che è fatto di cenciosi contadini, mangiatori di riso, nonostante la più grande potenza mondiale, perde. Perde. È costretta a fare la pace. Con figure e popoli che soltanto 20 anni prima avrebbe raso al suolo, come accade appunto in Corea. E invece non ha la forza politica di farlo. Perché la legittimazione è perduta. È perduta. Perché per essere il gendarme del mondo in un sistema democratico vuol dire che tutti gli altri popoli sono convinti che tu sia il gendarme del mondo, che ti chiedono di farlo. Ma se non te lo chiedono di fare, anzi ti criticano perché lo fai, e tu puoi avere tutti i vizi che ti pare, ma non li puoi usare, non li puoi spendere, non puoi far valere la tua potenza. E allora è chiaro che questa somma di crisi fa crollare il sistema. Lo fa. Veramente crollare, portandosi dietro le cose, è tutto quello che i 30 gloriosi hanno costruito, portandosi dietro il welfare, portandosi dietro l'industrialismo, il capitalismo organizzato, tutto progressivamente crolla, crolla. E cosa rimane di questo progetto? Poco. Perché diciamo l'ortodossia economica su cui si era fondato, cioè Keynes, e il concetto di capitalismo organizzato, lo Stato che spende, lo Stato che fa sociale, che produce riformismo sociale, comincia a essere considerato la causa di tutti i mali. Come disse Reagan, no? Lo Stato non è la soluzione, è il problema, appena diventato presidente. Siamo nel 1980, no? E questo l'aveva detto un anno prima la Thatcher, che era diventata presidente con un programma apertamente, dichiaratamente ostile ai 30 gloriosi, alla società dei 30 gloriosi, che era una società collettiva fondata sui corpi intermedi, i sindacati, i lavoratori, l'associazionismo. No! Come dice la Thatcher, la società è fatta di individui. Ora mettete insieme individuo e lo Stato come problema per capire l'orizzonte dentro cui si situa il nuovo che si viene creando. Ora, come tutti i processi di uscita da una crisi, è molto lenta. Molto lenta. No? Non è che il giorno dopo, papà, c'è la soluzione, perché bisogna produrre un'altra ortodossia. Se voi pensate alla crisi del 29, il mondo sbatte la testa contro la crisi del 29 per 5 anni, senza venirne a capo in nessun modo. Quando poi si capirà che il revisionismo economico, sia nella versione buona del New Deal, sia nella versione cattiva del fascismo organizzato, cioè dell'autoritarismo totalitario, rompe quella ortodossia e consente a paesi che ne fanno propria questo indirizzo a crescere. Questo vale per l'America del New Deal, ma vale anche per la Germania di Hitler. E vale anche per l'Italia. No? Quindi c'è un problema di revisionismo delle ortodossie economiche. E cosa si trova per la strada? Perché le ortodossie economiche non è che c'è un, per momento un posto dove uno dice, beh, formiamo la nuova ortodossia economica. Se gli altri, non succede così. Succede che la storia si impossessa di quello che ha prodotto. E aveva prodotto una cosa che tutti avevano sberleffato per 20 anni. E questa cosa che avevano sberleffato per 20 anni, cioè il neoliberismo, Friedman, che dagli anni 50 dice che lo statalismo è la rovina del mondo, sembra fatta apposta per corrispondere ai modelli di fuoriuscita dalla crisi, per dare una risposta a una crisi, perché dentro l'ortodossia non ne veniamo a capo. Facciamo 3 esempi. Non ne viene a capo l'Italia della solidarietà nazionale. Non ne viene a capo l'America di Carter. Non ne viene a capo la socialdemocrazia tedesca. Non ne viene a capo la Gran Bretagna laburista. Ma c'è una cronologia attenta. Nel 79 la Thatcher va al potere che nel 1979 casca in Italia il governo di solidarietà nazionale, quello basato sulle astensioni di tutti gli altri, no? Nel 79 finisce la presidenza di Carter e nessuno lo vuole più vedere, il re delle Mussolini. Quindi c'è una cronologia strettissima, e anche in Francia, dove nel 78 aveva vinto Mitterrand sull'onda della fase di prima, con i comunisti al governo, lui in un anno deve cambiare tutto, manda via i comunisti, prende quelli di centrodestra. Perché? Perché il mondo è cambiato, non è più in grado di rispondere coi ferri vecchi delle ortodossie keynesiane. Allora è chiaro che c'è un problema, intanto bisogna capire bene questo fatto. Cioè, quando noi spieghiamo il neoliberismo, lo dobbiamo spiegare esattamente come abbiamo spiegato il successo negli anni 30 degli Udini. È una nuova ortodossia, perché dalle crisi non si esce mai senza che il mondo produca delle nuove ortodossie economiche, che riallineano i fattori. E nel caso specifico, divincono proprio quel compromesso progressista che su quella ortodossia keynesiana si era prodotto. E quindi il mondo, diremmo con una fase semplice, va a destra, non c'è dubbio. Se il mondo dal 45 al 75 era andato a sinistra, anche quando governava Andreotti, badate bene, ecco, dopo va a destra, non c'è niente da fare, va a destra perché ritornano, diciamo così, vecchi paradigmi abbandonati come dei ferri vecchi che vengono riassunti. Però badate bene, novità straordinaria, il neoliberismo non ritorna al protezionismo, cosa che invece era successa nelle altre crisi, dove l'ortodossia che si era sviluppata dopo la crisi famosissima, quella di fine Ottocento, no? La Grande Depressione, è un ritorno al protezionismo, tutti tornano al protezionismo, che dura fino al secondo dopoguerra, dentro cui sta diciamo così, l'autarchia, cioè, ma siamo dentro un sistema di scambi internazionali di tipo protezionismo che comincia nel 1880-90. Crispi che fa questo, esattamente come fanno altri governanti in Italia, in Francia, in Europa. C'è un ritorno globale al protezionismo e la fine del libero scambio. Ora si torna, si era tornati al libero scambio, ma il neoliberismo non torna indietro, ma fa un'operazione in avanti incredibile, cioè disintegra tutti i vincoli alla circolazione finanziaria che erano l'ossatura del capitalismo statalmente regolato. Questo cosa vuol dire? Che il capitale, che le forze del mercato non hanno più vincoli di nessuna natura. La storia degli anni 80 e 90 è storia di una progressiva disintegrazione dei vincoli alla circolazione finanziaria. E questo produce un nuovo capitalismo, che non ha più al centro l'impresa, ma che ha al centro il capitale finanziario. Non è l'impresa che si serve dei soldi delle banche, ma il capitale finanziario che si riproduce anche attraverso la produzione di merci, che sono però irrilevanti. Si possono, l'impresa è un insieme di frammenti delle grandi holding, no? Che possono produrre dal latte condensato alle automobili, perché l'impresa, cioè l'industria, è un pezzetto del processo di valorizzazione finanziaria, non il contrario, come era prima, che il capitale serviva a potenziare le capacità produttive di un'impresa, perché il cuore del sistema era l'impresa. Questo ovviamente cambia tutto, cambia le classi sociali, perché oggi tutte le classi sociali nuove vivono nell'intermediazione finanziaria. No? Quell'Italia, quella società, il terziario, è essenzialmente intermediazione finanziaria, è servizi al sistema finanziario. Ovviamente, come era accaduto in altre occasioni, per esempio negli anni 30, tutto questo che riguarda il mondo, diciamo, della regolazione finanziaria, non potrebbe campare a lungo se non ci fosse dentro la storia quello che è sempre accaduto nelle crisi, una forte tensione all'innovazione tecnologica. Come diceva Schumpeter, no? È la capacità distruttiva del capitalismo che emerge nelle crisi, ma dentro le capacità distruttive c'è la capacità creativa del capitalismo. E il capitalismo si muove in una direzione imprevista, cioè si muove nella direzione di costruire sistemi di imprese che producono immaterialità. Cosa produce Google? Voi lo sapete? Produce questo che sta dentro questo, neanche questo che sta dentro questo. Ma oggi voi capite che quando Netflix, quella cosa che fa, si quota sul mercato, vale miliardi di dollari, ci vogliono 4 Ford per fare Netflix, che cosa fa? Vende dei cinema, vende dei film, non è che li produce, li vende gratuitamente a 9 euro, 8 euro l'uno. E questo perché è possibile? Perché c'è questo, cioè c'è l'innovazione tecnologica della rete. Il web, la costruzione della rete informatica, prima in direzione della creazione degli strumenti di software, della costruzione dei grandi, delle reti infrastrutturali informatizzate, e poi la produzione di una comunicazione, diciamo su una scala mai vista, che renda il mondo simultaneo. Noi siamo qui, se io mando qualcosa a uno che sta in Cina, questo è il mio Facebook, questo lo vede e mi risponde. Ma io gli posso vendere anche del carro, non c'è bisogno che lo saluti, no? Gli posso vendere anche dei vestiti, gli posso anche proporre un libro, posso fare quel cavolo che mi pare. Questa roba quanto costa? Niente. Niente. Però produce fatturato, quindi siamo di fronte a un mondo impensabile, cioè un mondo che non vende niente, se non connessioni, diventa un fattore di sviluppo enorme. E l'America esce dalla crisi dentro cui era stata proiettata negli anni 70, perché lei gestisce l'innovazione tecnologica. Di quei ragazzi che in cantina, come Bill Gates o quello che ha fondato Steve Jobs, inventano questa roba. Erano 4 ragazzotti, però questi 4 ragazzotti non sono molto diversi da quei 4 ragazzotti che inventarono alla fine dell'Ottocento l'automobile. Anche lì erano 4 ragazzotti. Avevano i bacchi e la tuba, ma insomma erano più o meno uguali. Allora è chiaro che ecco qui un grande elemento. Fine del capitalismo statalmente organizzato, fine dell'ortodossia economica, creazione di un mondo dominato dalla finanza e innovazione tecnologica in una direzione imprevedibile, dal materiale all'immateriale, che rende il materiale del tutto secondario, perché io lo posso produrre ovunque, questi occhiali che costano 9 euro, io non so neanche dove li faccio. È la fine dei venditori di occhiali, no? Perché se costa 9 euro è del tutto evidente. No? Quindi è chiaro che questo si può fare perché? Perché io questi occhiali li posso produrre in Cina, li posso produrre ovunque. Quarto fattore che ho chiamato in causa. Cade la guerra fredda, è finita la guerra fredda. E quindi con la caduta dell'89 finisce il mondo diviso. Quindi vuol dire che 2 miliardi di persone entrano dentro i circuiti dello scambio mondiale, perché incontra questo processo, come dire, delle figure di modesto rilievo in Russia, Putin, questi qua che però introducono un'economia di mercato in quel mondo, no? Però incontrano un genio della storia, e il genio della storia è Deng Xiaoping, che capisce che il futuro del suo miliardo di contadini è star dentro la globalizzazione, non star dentro il capitalismo, scelenza che viene scritta in Cina che è il capitalismo, no, è un sistema sociale, diciamo, di carattere socialistico, che però a differenza di Stalin o del comunismo o di Mao, che avevano costruito intorno al comunismo una barriera per impedire lo scambio, capisce che deve proiettare il suo miliardo di contadini dentro questo mondo globalizzato. E lo fa con delle operazioni notevolissime. No? Costruisce una classe media imprenditoriale, costruisce uno Stato che finanzia l'impresa, ammette persino la proprietà privata. No? Scolarizza i cinesi però, proseguendo una vecchia linea di Mao, no? Li urbanizza con un po' di casino, ma insomma lo fa, no? Insomma, non gli aveva previsto che erano così tanti, diciamo, quindi quando pensa di farlo, poi queste città diventano milioni di persone, poi questi cominciano ad avere dei soldi, quindi comprano le automobili, quindi non respirano più perché non sanno dove, perché non hanno delle città fatte apposta per gestire agglomerazioni economiche di questa natura. Bene, quindi viviamo in un mondo nuovo. La Cina, che noi avevamo lasciato nel 49, nella rivoluzione maoista e ce ne eravamo disinteressati, dopo la guerra di Corea avevamo raccontato forse un po' di balle relative ai giovani, la rivoluzione culturale cinese, ma insomma, una volta sistemato il comunismo, insomma, questi erano fatti secondari. Però la cosa interessante è che nell'89 un comunismo cade e un altro cambia profondamente. Potevano cadere tutte e due, ma perché non succede? Dice, perché questi hanno trovato testa di inverno, non c'è dubbio. E con quella faccina passerà la storia quando la faremo morti, potremo davvero guardare alla Cina negli ultimi 30 anni e scopriremo che la storia ahimè la fanno anche le persone. Se li incroci vai, se non li incroci non vai. Probabilmente se gli americani nel 1933 non avessero eletto Roosevelt, ma avessero eletto il suo competitor, la storia sarebbe andata da tutt'altra parte. No? Invece hanno eletto Roosevelt, cioè uno dei grandi geni del politici del XX secolo. Così come i cinesi hanno capito che il vecchio Deng, con quella divisina da poliziotto in pensione, era in realtà una figura cruciale che ha sbaraccato tutto quanto il sistema di potere maoista in quanto in 5 anni. 5 anni, certo, abbiamo mandato un po' in galera, cioè che c'era, ma diciamo, con quei modi brutali che hanno i dittatori totalitari, no? Che non devono discutere la democrazia, la televisione, la Repubblica, eccetera, no? Lì vanno in galera e buonanotte. Ecco. Quindi da questo punto di vista, questo evento è importantissimo. La Cina deve essere un grande tema. Perché noi non capiremo la globalizzazione se non capiamo la Cina. La globalizzazione c'è perché c'è la Cina. La globalizzazione c'è perché l'India produce più computer degli Stati Uniti. Allora è chiaro che viviamo in un mondo nuovo. E allora dentro questo mondo nuovo ci sta tutto quello che noi dobbiamo studiare. Per esempio, dobbiamo studiare anche la politica italiana. Dentro questo mondo nuovo. Cosa succede in Italia negli anni 80 e 90? Perché entra in crisi un modello politico? No? Quello, diciamo, del pentapartito, di classi, vero che ruba? Entra in crisi per quello. Formalmente entra in crisi per quello. Sostanzialmente entra in crisi per una ragione molto più profonda. Perché le forze politiche, tutte, avevano cercato di mettere l'Italia a parte di questi processi, pensando di sfangarcela all'italiana, un po' di svalutazione della lira, un po' di debito pubblico che si impenna, eccetera, sperando che la nottata passi, non capendo che la nottata stava cominciando, non stava passando, stava cominciando. Allora è chiaro che la ragione per cui gli anni 80 sono anni difficili, certo c'è la P2, certo c'è la Ruberia, certo c'è San Denton, ma il problema è che l'Italia, in realtà, con quella crisi, dal 92-93, entra finalmente nel mondo globale. La differenza tra Ciampi e Craxi è qui. Ciampi capisce, Ciampi e i governi che vengono dopo, persino Berlusconi lo capisce, no? Che non può tenere l'Italia fuori da questo processo. Quindi deve mettere l'Italia dentro il mondo globale. con tutto quello che comporta smantellamento dell'industria pubblica, crisi, diciamo, dei processi, di welfare, eccetera, eccetera. Questo è uguale a quello che accade in tutto il mondo. Quello che a noi interessa è come mai altri paesi ce la fanno meglio di noi? Perché hanno classi dirigenti più capaci, per esempio. E quindi sono capaci di ripensare il welfare meglio di quanto non lo abbiamo fatto noi. Che ci siamo arroccati in difesa di alcune prerogative, di alcune realtà impensabili. E invece l'Inghilterra lo fa. Blair fa questo. No? Riorganizza dopo la Thatcher uno Stato sociale che non è tornare a quello degli anni 70, ma è una cosa completamente diversa. Lo fa Schröder in Germania ed è per quello che perde le elezioni. Perché fa un'operazione di riorganizzazione del welfare che ovviamente la signora Merkel non pensa minimamente di cambiare. No? Ora è chiaro che c'è quindi, diciamo, processi che riguardano le grandi dinamiche della storia, di cui anche in questo caso l'Italia è dentro, non è fuori. Allora è chiaro che se noi guardiamo l'Italia, guardando Tangentopoli, il terrorismo, il 68, tutto questo universo, noi lo perdiamo e non capiamo niente. Non capiamo niente. Perché sembra un arruffio, come dire, nazionalistico, in cui diamo dei giudizi sbagliati perché non mettiamo questa storia, anche i suoi attori più caduti, no? Non li mettiamo al loro posto, cioè dentro questo scenario globale dove tutte le storie si spiegano e si spiegano anche le loro differenze. Quindi questo non significa dire che io devo guardare solo lo scenario mondiale. Dentro lo scenario mondiale lì si possono mettere anche la storia di Verona, però devo sapere dove siamo. E questa storia di Verona scritta negli anni 90 non è come la storia di Verona scritta negli anni 70, perché in mezzo c'è il cataclisma che in maniera molto veloce vi ho descritto. No? Quindi c'è una crisi e il tentativo di uscirne con una politica completamente nuova, che cambia il mondo. Che cambia il mondo, ma lo cambia in una misura radicale. Se voi pensate a un dato, nel 2006, anzi nel 2004, sommando tutti i PIL dei 202 stati del mondo, si faceva una quantità di risorse che era un sesto della movimentazione dei capitali del mondo. È come se 200 degli attori producono 100 e da quel prodotto di 100 si riproducono per vie di dinamiche interne al sistema finanziario 6 volte tanto capitali circolanti. E com'è possibile? È possibile attraverso la creazione di meccanismi di finanziarizzazione di ogni operazione. Faccio un esempio, poi finisco. Io vado a fare un mutuo. Faccio un mutuo, vado dalle banche e me lo faccio dare. La banca cosa mi chiede? Poco. Se uno mi dava a chiedere un mutuo del 1990, non mi chiedeva poco, chiedeva essenzialmente poco. Mentre meno se uno era un imprenditore, eccetera, eccetera. Quindi i soldi ti arrivano i soldi. Allora tu, cosa fa però la banca? Siccome i regolamenti internazionali la obbligano a tenere un tasso di capitalizzazione solido, cioè tu non puoi prestare più di un terzo, un quarto, un sesto di quello che possiedi come patrimonio, come contante, io cosa faccio? Il debito suo lo vendo. Come lo vendo? Prendo il debito suo e dei debiti sparpagliati nel mondo, che possono essere debiti suoi, debiti del Burkina Faso, debiti della Ford, e costruisco un prodotto finanziario che si chiama Anna. Questo prodotto finanziario vengo da lei, guarda che questo anima, tu hai dei risparmi da fare, ma io ho anima, quanto ti do? Beh, ti do il 5%, il 6%, tu dici, tanto va bene, e lo compri. E quindi cosa fai? Tornano dentro, diciamo così, il sistema bancario dei soldi che sono finti, perché sono i tuoi stessi debiti che sono diventati qualcosa che tu compri. Per comprare questa cosa, tu magari ti debiti, ti fai prestare dei soldi per poter comprare anima. Perché? Perché la banca ti vende il prestito
al 5%, ma ti dice, se tu compri anno, tu guadagni 7, quindi l'8, quindi tu hai sempre un lucraggio del 3. Poi cosa fa la banca? Prende tutte queste anime e dice, benissimo, io però devo proteggermi. E allora costruisce un prodotto finanziario che è un'assicurazione globale. E ti vende anche l'assicurazione globale. Quanto rende l'assicurazione globale? Il 12%, 14%. Io assicuro, perché l'assicuro tu, più solido di me. Lehman Brothers faceva questo. Chiaro, no? Allora è chiaro che quell'uno diventa 2, diventa 4, diventa 6. Però cosa succede? È come nella fine del 29. Tutto funziona se uno non mette la mano nella montagna degli aranci. Perché se uno mette la mano, è finita. E quando finisce? Finisce quando in America, io vi faccio questo esperimento, questo esempio, poi finisco davvero. Io sono stato nel 2005, ho fatto il business professor a Providence, dove c'è una grande università che si chiama Brown, che è una delle 7 università della Lega delle grandi università americane private, Stanford, Yale, eccetera. Beh, io arrivo lì e mi davano 4 soldi per fare, che mi riempivano di denaro. Però per dargli questi soldi, questa paga di 4 mesi, ho dovuto aprirmi un conto in banca. Allora io vado in questa banca dove mi dicono di andare, col mio fogliolino per fargli dare i quattrini, loro mi danno i soldi, o meglio, mi aprono un conto in banca dove la università avrebbe versato questi conti in banca, e appena sono entrato mi dicono: lei vuole una carta di credito? Dico: no, perché io volevo una carta di credito? Vado a casa. Non si preoccupi, non ho carta di credito. A quanto? Mi dice: guarda che gli daranno, dico una festina, non mi ricordo, $3,000, la questa ne può spendere 10,000. Che loro non erano minimamente interessati a che io gli restituissi. Tanto il meccanismo funzionava. Cos'è successo? Che poi sono stati molti che non hanno saputo più l'esito. Faccio un altro esempio. Io ho comprato una casa con un mutuo da 100.000 euro. Dopo 5 anni che la sto pagando, vado nella mia banca e dico: senti, io mi voglio comprare anche un'automobile. Benissimo, il tuo mutuo lo aumentiamo. E invece di farmelo pagare in 10 anni diventa 15. Poi uno torna e dice: no, ne voglio 2 di automobili, voglio comprare un'altra casa. E la banca te li dà sempre. Pensando che tu sia nelle condizioni sempre di pagarmi, perché intanto monetarizza il tuo debito, assicura l'indebitamento monetarizzato, eccetera. Il problema è che un bel momento la gente non ha più soldi per pagare questa roba qui. E allora nelle casse delle banche il mio mezzo dollaro, il mio $1,000 della mia rata mensile del mutuo non arrivano più. Quindi cosa io devo studiare? Interessante, il crollo, questa crisi degli anni in corso è una crisi fondamentale, perché mi fa capire tutto quello che è accaduto prima. Mi fa capire, cioè, quali sono state le dinamiche attraverso cui il capitalismo è uscito dalla crisi degli anni 70. Dove siamo adesso? Siamo in un luogo inimmaginabile, perché cosa succede dopo questa crisi nessuno sa. Non ci sono ortodossie per venire. Perché non ne stiamo uscendo? Perché è crollato, fortemente ridimensionato il neoliberismo. Noi non abbiamo un'ortodossia, non c'è un altro Keynes che viene qui, no? Capito? Ci dobbiamo aggrappare a Draghi, che però non è Keynes, no? Fa un altro mestiere. E quindi siamo un solo ininsegnabile. Quindi noi non ci dobbiamo porre il problema di insegnare. Ma quello che è accaduto dal 1976 al 2006 noi lo possiamo insegnare, perché è la storia di un pezzo del XX secolo, il XX secolo finisce nel 2006, no? Ecco, un pezzo del XX secolo, l'ultimo pezzo del XX secolo, che ha un'architettura concettuale ormai abbastanza chiara. Non è un'architettura impensabile, è un'architettura chiara. Allora io posso insegnare Steve Jobs come ho raccontato la Spoletta Jenny nel 1730, quando c'è la rivoluzione industriale. Posso raccontare, la scoperta del web esattamente come ho raccontato l'acciaio alla fine dell'Ottocento, l'automobile all'inizio del Novecento. Siamo nello stesso campo problematico, tematico, della rivoluzione del capitalismo, combinazioni, tecnologie, risposte economiche, circolazione monetaria, forma degli stati, forma della politica. Ovviamente in mezzo a questo ci sono dei morti e feriti, e uno dei morti e feriti di questa grande trasformazione è lo Stato-Nazione, che non è più in grado di regolare al suo interno la vita dei suoi cittadini attraverso le sue politiche attive, perché è troppo piccolo rispetto alle dimensioni del capitalismo. Ecco perché o c'è sovranazionalità, sovrasovranità, o il capitalismo è ingovernabile. Il capitalismo non si organizza da Roma, come non si organizza da Parigi, nemmeno da San Marino ovviamente, no? Anche se ci sono lì delle forze che pensano di poter proteggere San Marino dalla crisi del capitalismo, no? Non lo si governa, quindi è chiaro che io devo spiegare perché è entrato in crisi lo Stato nazionale. Questo entra in crisi non perché ci sono i buoni e i cattivi, c'è la Lega piuttosto che quelli, non, questo è l'epifenomeno di un processo che è molto semplice. Fino agli anni 70 c'era connessione tra Stato nazionale e capitalismo e sistema economico, dopo non c'è più, perché le forze del mercato transnazionale sono talmente rese potenti dalla tecnologia informatica, cioè dalla tecnologia che rompe ogni confine, che non sono governabili dentro le dimensioni nazionali, e tutti gli stati arrancano perché i cittadini vanno dallo Stato a domandare: ma come faccio a campare? E lo Stato non gli può rispondere, o gli può rispondere solo parzialmente, perché strutture sovranazionali non ci sono, o fanno acqua da tutte le parti, o non sono state ancora pensate come dovrebbero, no? Perché soltanto la sovranazionalità governa un capitalismo transnazionale. Quindi le forze degli stati sono capaci di far ritornare il capitalismo dentro la nazione, cosa che agli atti mi sembra difficile, no? Quindi riregolare il capitalismo, facendolo tornare dentro lo Stato nazionale, o è lo Stato nazionale che si deve reinventare forme di statualità che vadano oltre la nazione, oltre i confini della nazione. E qui noi siamo. Questo è il lascito di questo sviluppo. Se per tutto il Novecento era stato lo Stato nazionale il grande attore della storia, no? Dalla fine del... Oggi non è più il grande attore della storia. Non lo è più. Soprattutto non lo sono più i mezzi stati dell'Europa. Quindi ci sono degli stati che sono tanto grandi da essere loro stessi una cosa sovranazionale, basti pensare alla Cina o l'India, ma già gli Stati Uniti non sono così grandi. Allora è chiaro che c'è uno scenario interessante, perché tutta la discussione sull'Europa c'è, non c'è, va condotta a partire da questo, no? Fondamento europeista, al di là delle sue valorizzazioni culturali, che è un grande tema che non bisogna mai perdere di vista, dà consegna all'Europa l'unico strumento che essa ha in mano oggi per riuscire a uscire dalla crisi. Può anche sperperarlo questo strumento, l'ha già fatto l'Europa, di sperperare degli strumenti, perché dalle crisi si può uscire bene, o come mi insegna quando siamo usciti nel 29, si può uscire malissimo. Quindi senza prefigurare il ritorno di Hitler o chissà che, però si può uscire male, vale a dire che se il mondo non attiva la percezione del contesto nel quale opera, i cittadini nemmeno, è chiaro che si può andare a finire male, perché è chiaro che se vincono forze, dinamiche, principi, visioni, no? Che sono in qualche modo, tra virgolette, antidemocratiche, la democrazia, che è la grande costruzione del dopoguerra, quel compromesso progressista che ha retto faticosamente alla crisi del modello che l'aveva generata, entra in una crisi profonda, di ripensamento, di crisi. Oggi noi siamo dentro questa crisi, noi non possiamo insegnare questa crisi, di ora, perché però possiamo sapere perché ci siamo arrivati, questo lo possiamo insegnare. Con, ripeto, come ne usciremo, ognuno può pensarla come crede, no? E invece come ci siamo entrati, abbiamo forti argomenti e forti strumenti per poterlo spiegare, indipendentemente dai nostri convincimenti, no? Perché sono storie. Quindi c'è una storia che ci ha consentito di arrivare, di attaccare un altro pezzo al XX secolo, l'ultimo. E quindi da questo punto di vista è chiaro che tutto il lavoro qui davvero finito degli iniziati si complica, perché questo benedetto Novecento è arrivato alla fine. Noi per anni ci siamo, ne abbiamo usato un pezzettino, no? E abbiamo l'altro pezzo, adesso è finito. E adesso lo possiamo insegnare tutto assieme. Lo possiamo insegnare tutto assieme perché c'è un rimando fra le crisi degli anni 30, la crisi degli anni 70, la crisi del 2005. Ci sono dei rimandi nel nesso tra politica e economia, no? Le risposte, il protezionismo, il liberismo, il progressismo, il conservatorismo, cioè assumono caratteri fondamentali e caratteri chiari, sono chiari, come chiaro nella storia, quindi mondi complicati e contraddittori, ma abbastanza governabili. Però questo comporta il fatto che noi dobbiamo metterci nelle condizioni di assumere questo secolo come un secolo finito. Noi non siamo più nel XX secolo, siamo nel XXI a pieno titolo, e quindi lo possiamo crucianamente insegnare. Perché? Perché tutta la storia è storia contemporanea, è qui, è interamente qui nel nostro dominio culturale. Certo, questo comporta un lavoro di informazione, di aggiornamento degli insegnanti. Perché? Perché questa storia loro non l'hanno potuta apprendere all'università, perché all'università non era stata insegnata, era l'insegnante. Quindi se voi all'università avete letto e conosciuto il fascismo, la resistenza, il dopoguerra, sono tutte cose che hanno ormai fatto parte, diciamo così, della formazione di un docente nelle università italiane, e quest'ultimo pezzo non è così. Dovreste ritornare a scuola un'altra volta, ma non ve lo consiglio. Quindi si può fare dove? Qui. Qui. In luoghi come questo. Dedicando a questa ultima parte del XX secolo, come dire, un'attenzione che ovviamente obbliga a ripensare tutto il prima, però, in termini di tempo, di scansioni cronologiche, di centralità, di tematizzazione, eccetera, no? Perché è ovvio che aggiungere un pezzo significa ripensare a tutti gli altri pezzi, non soltanto in termini di scatole cinesi, io tolgo qui e metto qua, ma in termini di ripensamento. Voi oggi siete in grado di insegnare bellamente l'Ottocento, no? Torna tutto, da Mazzini fino alla fine. Ecco, adesso dobbiamo far tornare tutto da Giolitti a chi non so, a
Renzi,
ecco, no? Non so come adesso, no? Ecco. Oppure far tornare tutto, insomma, là. Ecco, quindi questo è l'invito. Io vi ho dato alcune tracce che mi servono a capire che secondo me il ritorno alle strutture di fondo delle società è il meccanismo per capirle, se no non se ne viene a capo, si ferma nella cronaca, ecco. E poi però c'è un lavoro da fare, questo è il vostro lavoro, quello cioè di dedicare a quest'ultima parte un po' delle vostre competenze, delle vostre conoscenze e del vostro impegno.
Generosissimo, come contavo fosse, come è stato anche alla Summer, e alla Summer c'è sempre, per la verità durano meno le relazioni e c'è molto contatto sempre con gli insegnanti e molta disponibilità da parte loro di mettersi in gioco e rispondere, quindi siccome il tempo sta quasi per scadere, c'è stato, ma non avevo il coraggio di dirti mancano 5 minuti perché stavi andando così bene, il quadro era così interessante e vedevo che reggevi assolutamente l'attenzione, perché sono già le 5 meno 10, alle 5 finirebbe l'incontro. No,
pensavo che si dia al mio treno.
No, il tuo treno ce l'ho sotto controllo, lì 5:20 potremmo permettere.
Ma come è complicato? Io no, facendo in fretta credo di aver fatto più chiarezza nella vostra testa.
Sì e no, nel senso che comunque richiamo la struttura, secondo me l'abbiamo colto tutti, e non a caso la prima summer era stata dedicata alle crisi economiche, cioè quelli sono poi i tornanti di riferimento. Però io lascerei davvero la parola a voi, se avete domande sfruttate l'occasione ghiotta di anche dubbi, se non
sì.
Dubitare.
Volevo chiedere l'insegnabile, perché tutti poi facevamo confronti, perché i ragazzi, almeno i miei, mi chiedono sempre, no, il confronto con l'attualità, cioè con quello che sta capitando adesso, cioè adesso tra colleghi, appunto, dicevamo, sembra adesso, cioè alcuni, anche loro i ragazzi, insomma, lo chiedono, quindi chiedevo, lei appunto ha detto non si può parlare, no, dell'oggi perché non sappiamo la direzione. Chiedo insomma degli esempi, se noi possiamo farli comunque, cioè portare da quello che sentiamo, non abbiamo appunto, non c'è storia su quello che accade oggi, però è quello, gli studenti se lo chiedono.
Beh, io quello che penso è che noi possiamo insegnare la globalizzazione. Questo lo possiamo fare. Questo noi lo possiamo insegnare. Questo, la globalizzazione dal punto di vista degli storici, si intende, che qui c'è un punto di vista storico importante, perché poi c'è un dettaglio economico, un dettaglio sociologico che non ci compete in nessuno, ma dal punto di vista storico, per confrontare il mondo globale con i mondi mondiali di prima, perché non è che il Novecento è sempre stato globale, no? Quindi la differenza, questa noi la possiamo spiegare agli studenti. Certo, se uno studente vuol sapere appunto cosa, perché c'è Trump, ecco, questo diventa più difficile dal punto di vista storico spiegarglielo, anche se glielo possiamo spiegare.
Perché
dentro è chiaro, guardate bene questo discorso, oggi noi siamo dentro una dimensione politica in cui è chiaro su che cosa ci stiamo dividendo, no? Ci stiamo dividendo tra forze che evocano, diciamo, la difesa della globalizzazione e il riposizionamento della democrazia nella globalizzazione. Paradossalmente il più globalista è il presidente della Cina, no? Ecco. E forze che pensano di uscire dalla crisi ritornando a una sovranità nazionale e quindi al protezionismo. Trump è questo, no? Quindi diciamo è ritornare alle ortodossie prima degli anni 30, guardate bene, prima degli anni 30, pensando che queste siano delle ricette per far uscire cosa? Ogni singola nazione dalla sua crisi economica. Ovviamente questo non è possibile, lo può fare, lo può pensare un presidente come Trump, perché lui è il capo della più grande potenza mondiale. Quindi una logica sovranista ha un suo senso, fa più ridere che ci pensi l'Italia, ecco. No? Fa più ridere che ci pensi la Svizzera a essere sovranista, e oltre la cioccolata è difficile, no? Pensare, no? Quindi diciamo, la dimensione statuale è una dimensione fondante. Oggi sovranisti possono essere pochissimi stati. Tutti gli altri devono, ahimè, pensare di uscire dalla crisi senza dei ritorni alla sovranità, o ripensando la sovranità su una scala diversa da quella che è quella della nazione, che è l'unica che noi conosciamo, di fatto, no? Allora, questo è un tema interessante. Questo è un tema interessante da spiegare ai ragazzi. Certo, se uno poi vuol vedere se Trump è cattivo o buono, questo non compete a noi dirlo, no? Io posso pensare che sia cattivissimo, ma non è, allo storico questo non viene chiesto. Quello che viene chiesto è non solo perché Trump ha vinto, e perché ha vinto insieme con Trump
anche in altri paesi hanno vinto, stanno vincendo, possono vincere, forze che hanno la stessa matrice, no? La Francia e i francesi, di Le Pen, è uguale a Trump, cioè l'idea dell'America e gli americani, come tornare a Moore, diciamo, no? Nel 1832, ecco, a Monroe nel 1832, bene, questo è una cosa che si può spiegare, ma lo posso spiegare perché io gli ho chiarito che cos'è la globalizzazione, cos'è stata, e quindi che paure ha innescato negli esseri umani, esattamente come le paure che aveva innescato la crisi a tal punto profondo da far preferire ai tedeschi Hitler piuttosto che quelle paure, no? Perché di fronte al rischio di non sapere dove andare, no? La Germania dentro la crisi, salari impazziti, l'ancoraggio sovranista li funzionava, ma lì poteva funzionare perché eravamo un mondo di nazioni. E questo, da questo punto di vista, aveva una sua fragile logica, questo. Oppure, quindi per dire, per spiegare che le risposte, anche quelle più assurde, che oggi ci possono apparire, perché i tedeschi sapevano bene che Hitler era un antisemita, non è che non l'hanno scoperto per caso, no? Ecco, lo sapevano bene. Però non importa, perché di fronte alla paura della crisi, alla possibilità di perdere lo status economico, sociale raggiunto, l'odio nei confronti di una vittoria mancata, l'odio nei confronti dei vincitori che non avevano saputo vincere la pace, determina un eventuale sconquasso sociale e politico, intellettuale, stare per dire morale di una nazione, appunto da mettersi nelle mani di Mussolini, di Hitler. Beh, l'Italia non è poi tanto diversa, quindi da questo punto di vista la storia del XX secolo ci ha insegnato che se si sbaglia strada il rischio è terribile, non perché la storia ritorna come era prima, ma ritorna in altre forme. In altre cose che non sono, possono essere meno pericolose di quelle che noi abbiamo giudicato terribili soltanto 50 o 60 anni fa. Quindi è chiaro che questo io lo posso spiegare agli studenti, no? Non dicendo che Trump e Mussolini, perché questo non ha senso, non è il nostro mestiere. Questo perché succedono questi fatti, sì, questo si può spiegare. Ma per spiegarlo non dobbiamo richiamare in causa la morale. Beh, noi siamo contro perché amiamo la democrazia rappresentativa e rappresentiamo lo Stato di diritto, le libertà, i diritti per cui siamo per quello per cui siamo innamorati del nostro meraviglioso compromesso progressista che ci ha fatto vivere 30 anni meravigliosamente a livello mondiale, no? Noi io più di tutti avrei il diritto di essere innamorato di quel pezzetto di storia che ho fatto, no? Però questo non ha senso. Quello che ha senso invece è spiegare perché quella cosa è finita e per ricostruire quel modello oggi abbiamo una serie di ferri ammaccati, anzi non ne abbiamo neanche uno sostanzialmente, e l'umanità questo deve fare, ripensare a quei modelli. Nel frattempo riemergono come esattamente negli anni 30 le ombre terribili, le paure terribili, no? Dentro le società, nelle nazioni, perché c'è l'immigrazione, oggi sono i migranti là che erano gli ebrei, il nome attraverso cui le paure si incistano dentro le società varia, ma il concetto è sempre lo stesso, il nemico esterno, la paura di quello che arriva, e uno Stato che non è capace di governarlo, di governare questi processi, per una ragione molto semplice, che dallo Stato non è possibile esprimere quella capacità di governo al livello delle sfide che ha di fronte. Non si governa da nessuno Stato migrazioni di massa di queste dimensioni. Non è possibile. Possiamo farlo, erigere muri, mettere spinati, ma non c'è niente da fare. Lo aggira, la storia aggira sempre i fili spinati. Quindi non... Ora, questo è un tema interessante da discutere con i ragazzi. Che gli fa capire che la risposta non è semplice, no? Che per avere la risposta bisogna andare nella storia, che è il luogo dove noi troviamo le cause dei processi che si stanno venendo addosso e anche qualche risposta, no? Qualche tentativo di evitare dei rischi. No? Questo mi sembra importante, dare agli studenti l'idea che il mondo nel quale vivono non è banale e non ci sono risposte facili per nessuno, men che meno per un professore o una professoressa dentro una classe. Però la scuola può dare degli attrezzi minimi per capire il mondo. E la storia queste attrezzature ce l'ha per farlo. Che sono, come tutte le attrezzature, non sufficienti magari a dare tutto il quadro perfetto, ma già a mettere nelle condizioni i ragazzi, quelli più bravi, quelli più interessati, a piantare qualche chiodo per capire il mondo dove stanno. Questo mi sembra plausibile.
Io volevo dire questo, allora cioè, è una scena, però un apocalisso quello che lei ci sta mostrando, cioè questa incapacità degli stati di governare, i discorsi, le migrazioni, oppure anche questo capitalismo finanziario che non è regolamentato dagli stati, da una politica. No, esatto. E quindi se in qualche modo il ritorno dovrebbe essere quello che ha detto lei, questa capacità transnazionale, diciamo, che adesso sembra appunto fallire, questa globalizzazione sembra fallire.
Certo che la globalizzazione fallisce, perché è fallita, o meglio, diciamo, è fallita perché? Perché il mondo globale, per esempio, ha prodotto dei fenomeni straordinariamente positivi, cioè ha arricchito 2-3 miliardi di persone. Se oggi uno va in Brasile, si accorge che, o va in India, al di là delle elefanti e della mucca per la strada, si accorge che quel mondo ha fatto un salto di qualità enorme. L'Asia è un altro continente rispetto. Perché? Perché la globalizzazione ha avuto un effetto redistributivo della ricchezza. Questo non c'è dubbio. Cioè il terzo mondo è stato in parte inglobato dentro il globalismo, consentendo, tra mille disuguaglianze, di redistribuire il reddito dal primo mondo al terzo mondo. Però ha impoverito il primo mondo. O meglio, ha impoverito le classi centrali del primo mondo, cioè le classi medie, cioè noi. E questo processo quindi rende nel primo mondo molto più terribile l'uscita. Se noi fossimo cinesi non ci porremmo questo problema, perché la Cina cresce all'8%, certo muoiono tutti perché non sanno più cosa respirano, ma intanto, siccome non mangiavano prima, ora mangiano esattamente come noi negli anni 50, esattamente come noi, fanno le rate per comprarsi la macchina giapponese, punto. Senza occuparsi se l'aria che respiriamo era buona, cattiva, no? Se dentro la bistecca faceva venire l'allergia come facciamo noi, no? Ecco, mangiavamo la ciccia perché non l'avevamo mai mangiata per 8 generazioni prima. Noi invece siamo in una situazione molto diversa, siamo il primo mondo che sta perdendo pezzi di potere economico, pezzi di come possiamo dire, parti del suo benessere, e non sa come ricostruirli, non lo sa, non ha risposte per questa ricostruzione, buone. E quindi cosa fa il cittadino medio che si vede colpito da questo? E non solo si vede colpito dalla Cina che arriva e ti vende i suoi giocattolini a mezzo euro, no? Ma si vede colpita da questi migranti che arrivano, perché i processi di trasformazione del mondo, al di là delle guerre, innescano esattamente come hanno innescato da noi, no? Come se, cioè c'era lo sviluppo economico dell'Italia giolittiana, eppure se ne sono andati 12 milioni di italiani. Come sta insieme? È accaduto. No? Il problema è che questi 8 milioni di italiani sono andati dove? In un mondo completamente vuoto, che erano gli Stati Uniti, che avevano bisogno di quegli uomini. Oggi l'Italia, questi migranti arrivano in un mondo pienissimo, l'Europa è pienissima, quindi il processo di integrazione democratico di queste forze è difficilissimo, ed è più difficile ancora perché noi siamo vecchi, perché non moriamo più. Beh, questo è importantissimo. Cioè, ho detto che noi ci viviamo enormemente importante, ma mai l'umanità è vissuta così tanto. mai. Quindi è chiaro che il nostro welfare, che si affittava attorno a dinamiche generazionali, per cui tra i 60 e i 70 moriva una bella fetta di pensionati. Cacchio, deve pagare la pensione a uno che arriva a 90, hai capito? E in un mondo globalizzato non c'è il sistema delle imprese che produce stabilità lavorativa, che produce quell'intervento dalla, diciamo, dalla culla alla bara, che era il principio del welfare, perché i lavori sono più estemporanei, più frammentati nel mondo globale e anche nel mondo post-industriale. Quindi è chiaro, questo pone delle problematiche enormi, per esempio, per ripensare il welfare. Come facciamo noi a garantire il welfare? Cioè, garantire che ci siano delle risorse statuali, perché il welfare è statuale e non è sovrastatuale, per poter pagare la pensione a quello che ha 90 anni e continuare a pagare a quello che ne ha 30 le cure mediche gratis, a fare andare a scuola i figli di tutti quanti, poveri e meno ricchi, senza far impazzire il debito pubblico. Noi l'abbiamo fatto facendo impazzire il debito pubblico. Si va presto a farlo, no? Siamo anche bravissimi a fare questo, no? E io sono ben contento quando me lo si dice, l'abbiamo fatto, mi ha fatto una furbata, però non è più possibile. La stanno facendo anche gli altri, non pensiamo di essere gli unici che strizzano, no? Però non c'è dubbio che, quindi c'è una sorta di incertezza, cioè non abbiamo risposte. La condizione di una società senza risposte non è una novità. Noi che siamo degli storici lo sappiamo. Però è chiaro che un conto è fare un discorso dalla cattedra e un conto è essere dentro una società che non ti dà delle risposte. No? Ecco. Allora è chiaro che come si fa a non costruire, diciamo, la paura? Sai, nel discorso di investitura che fece Roosevelt nel 1932, quello nel quale presentò iniziò la sua campagna elettorale, disse una frase che è rimasta storica: di una cosa noi dobbiamo avere paura, di avere paura. No? E perché lo diceva? Perché gli americani avevano una paura enorme dentro la crisi, 14 milioni di disoccupati, le fabbriche chiuse. Quindi la paura non è una novità, non abbiamo paura noi, avevo paura molti altri esseri umani, avevano paura quelli che sono usciti dalla guerra mondiale prima e seconda e non avevano lavoro, avevano paura. No? Il problema è che quando sono usciti dalla prima le risposte non ci sono state. E la gente se le è trovate, non come trovandosele in chi sappiamo noi. Negli anni 50, 45 le risposte sono state date, subito. E il mondo è andato per una strada, fuori da questa crisi, da cui siamo usciti solo, diciamo, un anno fa, o stiamo uscendo un anno fa, da un anno. Bene, le risposte non ci sono. Ci abbiamo pezzi di risposte, però le persone hanno, nel mondo globale, come dire, hanno più input, no? Quindi le paure si moltiplicano perché noi siamo attaccati a una rete di comunicazioni globale, quindi non basta quello che facciamo noi, ci interessa e ci preoccupa quello che avviene nel mondo, perché noi siamo figli del mondo, e questo è importantissimo. Però il fatto di non avere delle risposte, come dire, non si può bypassare inventandosi di averlo, non ne abbiamo. Siamo in una condizione difficilissima, perché ripeto, le vecchie risposte non hanno funzionato, o meglio, sono state disintegrate dai processi. Quindi l'idea che noi possiamo ritornare agli anni 70 con il nostro welfare di prima non è possibile, non è possibile, perché nel frattempo abbiamo guadagnato 20 anni di vita. Oggi le donne muoiono in Italia, che è il paese più longevo del pianeta, a dimostrazione che, capito, a forza di pasta asciutta l'umanità sarebbe cresciuta meglio di tanti altri sistemi, no? 84 anni! Ma voi vi rendete conto cosa vuol dire? 84 anni! E vuol dire che noi fra poco avremo tutti gli strumenti per arrivare a un secolo, non tra, perché abbiamo cure mediche, abbiamo sistemi sanitari straordinariamente efficienti, nonostante che sui giornali tutti i giorni ci sia il caso di mala sanità. Il grosso della sanità è una meraviglia in Italia, una meraviglia, tanto è vero che moriamo più tardi, perché le cure esistono, però moriremmo anche molto prima. No? Quindi, da questo punto di vista, queste risposte, che ormai per noi sono un dato acquisito, chi sarebbe disposto a dire ma come, la sanità non è gratuita? Eppure l'umanità ha vissuto millenni senza la sanità gratuita, no? I nostri nonni avevano una sanità non gratuita. È da poco tempo che c'è questa condizione, la scuola gratuita, la sanità gratuita, il treno gratuito, cioè la gratuità del welfare, che è la grande conquista del Novecento, è del Novecento appunto, nell'Ottocento non c'era niente. Allora questo non significa che noi dobbiamo ritornare all'Ottocento, per l'amor di Dio, ma dobbiamo sapere che sono conquiste recenti, che nella nostra testa però sono già diventati fatti acquisiti, no? Sono già un fatto acquisito, ci mancherebbe altro. Ed è questo che genera paura nell'uomo occidentale. Ecco, lui sa che cosa vende e pensa che se arrivano un po' di negri qui dentro gli fanno perdere l'accesso all'ospedale, perché lo deve dare anche al nero quando si ammala. E quindi come si fa? La scuola, ma ci va anche lui, no? Eppure questi sono pericolosi, fanno paura, perché come tutti i poveri, insomma, vuol dire, creano quello stato di tensione, di insicurezza che viene prodotto. Giustissimo. Quindi è chiaro che noi siamo dentro questo clima. Il problema è che l'assenza di risposte deve avere solo una preoccupazione terribile che ci sta di fronte. Non dare delle risposte facili. Non dare delle risposte che sembrano plausibili e poi si rivelano terribili. Perché la storia qui ci insegna che le cantonate si possono prendere. Non è che si possono, le abbiamo prese. Li hanno presi i nostri nonni, non i nostri bisavoli del Medioevo, li hanno presi i nostri bisnonni, delle cantonate terribili che l'umanità ci ha spiegato, guerre mondiali, morti di tutti i tipi, per venirne a casa. Quindi è chiaro che noi dobbiamo stare attenti ad avere, come dire, di avere gli strumenti per spiegare ai nostri ragazzi che la storia insegna che le risposte non sono facili, però non sono facili, e loro devono sapere dove sono, però dove sono, in che mondo stanno, qual è il contesto nel quale campano, e dalla scuola devono avere che cosa? Un po' di strumenti per venirne a casa, che devono essere più solidi di quelli che girano su questo affare, che sono in genere risposte, e spesso sono molte volte sono anche sbagliate le riforme, le risposte che sentono le loro famiglie. E non c'è bisogno di essere delle famiglie poverissime per dare delle risposte sbagliate. Ci sono anche famiglie benestanti che non hanno capito niente del mondo in cui stanno, no? Quindi la scuola deve essere un paletto, come dire, una specie di picchetto piantato a terra che aiuta gli studenti a non dare delle risposte facili. A non dare delle risposte facili. E la scuola qui può servire. Certo, se non ci fermiamo a Giolitti, perché se è chiaro che se non ci fermiamo a Giolitti abbiamo perduto il treno, quindi non possiamo fermarci a Giolitti e poi fare un discorsino su Francia, perché questi non hanno gli strumenti per arrivare a capire questo.
Quindi noi
dobbiamo portarci molto vicino a quel tempo, se no non possiamo spiegarlo.
Chiedo una cosa precisissima.
Volevo chiedere un attimo, due secondi.
Scusate, se avete necessità di firmare la presenza, vi conviene farlo.
Sulla base?
No, beh, 5 minuti puoi permetterti, ma non di più.
Ma magari ci si parlo senza
te. No, magari qualche indicazione bibliografica, perché su una lettura molto organica, con delle direttrici molto
chiare. Senti, ve la mando.
Grazie.
Sarebbe facile dire leggete il mio libro, mi sembra qualche cosa.
No, però va letto anche il suo libro, perché...
No, nel senso, che se voi lo cercate in biblioteca, lì dentro c'è la bibliografia che vi può servire. Oltre che a leggere.